cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buon inizio settimana, quantomeno non tenendo conto del risultato di ieri sera. E quindi oggi, cari amici di Radio Bianconera, non ho seguito la radio oggi per la prima volta. Come anche tu? Dita nelle orecchie? Ti sei tappato le orecchie? Un buongiorno anche a Manuel in cabina di regia. Ricordo il nostro numero 340-54-25-324. Non mi vanto di non aver ascoltato Radio Bianconera questa mattina, semplicemente perché impegnato in trattative, in riunioni, e quindi non ho avuto modo di percepire un po' il vostro umore. Allora vorrei che partissimo subito quest'oggi. Vado a leggere un po' l'anima dei commenti dei vari quotidiani sportivi, nazionali e non solo, chiedendovi se la sconfitta è amara, quanto siete amareggiati dopo questa sconfitta. Io vi posso dire che ce ne sono state di peggio. Possiamo dire che avevo analizzato un po' i dati statistici che davano leggermente favorita la Roma perché giocava in casa, una Roma che subiva poco nelle ultime vittorie, l'ho scritto casalinghe, senza subire reti. Mi ha fatto venire in mente subito, poi c'era la Juventus subito dopo e poi il pareggio, quindi era veramente una partita da tripla, ma soprattutto perché ho visto nel primo tempo, e diciamo che incomincia a stare un po' stretto il discorso, è stato un brutto primo tempo, avremmo potuto, avremmo fatto, eccetera, col senno di poi è vero tutto. Dico che torno su un principio molto, molto, molto basic: la migliore formazione a questo punto deve essere quella che inizia la partita e provi a chiuderla. Mi è sembrata che Roma e Juventus fossero molto più simili di quelle che immaginavo, di quello che potevo anche solo immaginare. Come la vedete voi? Come la pensate? E quindi per una volta, come dico nel nostro titolo, il corto muso questa volta dà ragione alla Roma, perché è la classica partita che ha vinto la Roma come spesso ne abbiamo vinte noi. Quindi non mi aspettavo una partita molto diversa, una partita in cui siamo stati anche molto sfortunati e che quindi mi lascia meno l'amaro in bocca di altre volte, perché molte volte mi è andato bene in quel modo lì, giocando a larghi tratti in modo più convincente e speranzoso, perché ci vedo una Juve diversa. Però mi chiedo perché devo inseguire con la migliore formazione quando preparo le partite per spacchettarle nella ripresa, per dare il colpo di grazia per vincerla. Perché abbiamo notato contro una squadra simile anche nei numeri, che è più avanti di noi in classifica ma sarebbe comunque dietro se quei punti non ci fossero stati tolti, dico, ci ho visto l'intelaiatura giusta, ci ho visto la situazione che mi lascia essere fiducioso, ma che mi lascia anche capire che se non faccio un gol, se devo recuperare, se metto la formazione migliore, non sempre mi va bene come mi è andata bene nel derby. Siete o no d'accordo su questa tesi? Quindi vi chiedo, sconfitta amara, quanto amara e soprattutto cosa è mancato? Per me è mancato che a questo punto, se Di Maria può giocare tutte le partite, l'abbiamo visto, pensavamo vabbè che condiziona poi De Sciglio, ma se la formazione iniziale è condizionata dalla presenza o meno di De Sciglio, siamo ancora lontani dalla Juventus che vorrei vedere. Ma se poi ho delle riserve valide, che però ieri hanno dimostrato che non sono riusciti a raddrizzarmi la partita, e non parliamo di Ken, sciagurato nel reagire in quel modo, ma altrettanto sciagurato metterlo in campo a 2 minuti dalla fine. Cioè, eravamo all'88esimo. Secondo Allegri, all'88esimo, un giocatore come Ken può fare la differenza pur sapendo che ci sono 7 minuti da recuperare? Secondo me emerge un po' di presunzione. Allora, io voglio focalizzare su questi aspetti negativi, ma sapendo che da una sconfitta così, se vado a rifletterci subito, io Juve, sapendo che ho visto che posso contare su Di Maria che sa gestirsi in campo, e su questo voglio ribattere continuamente, se Di Maria, che arrivava da 2 partite, quasi 3 da titolare, ha giocato la quarta per tutta la durata, praticamente. Sapendo che avevi delle soluzioni alternative, non puoi sempre ragionarla, poi la raddrizio, poi la vinco sullo 0-0, perché hai visto che anche i tre pali, la sfortuna, perché bisogna mettercelo anche, nel calcio ci sta, nella vita ci sta, la fortuna e la sfortuna, beh, questa volta qualche attenuante di più mi lascia un po' meno l'amaro in bocca ragionare in questi termini, a patto che giovedì e da adesso in avanti la formazione migliore con le giuste rotazioni portino ad avere la migliore squadra in campo, e la migliore squadra in campo è quella che a un certo punto è in campo, ovvero con la linea 4, con tre centrocampisti che inizialmente avrebbero dovuto essere Paredes, Rabiot e Pogba, e con un tridente, quindi a volte con Kostic nei 4 a centrocampo per un 4-4-2, a volte più avanzato se restano in campo Vlahovic, Vlahovic, Chiesa e Di Maria. Poi, negli ultimi 10 minuti, butti dentro tutti gli altri o puoi studiare diverse versioni diverse. Meno amara la sconfitta se riparto da qui e se soprattutto il centrocampo, ragazzi, se non arrivano palloni a Vlahovic, se non vi sta piacendo più, il problema è perché non gli arrivano i palloni, se li va a cercare troppo distanti. Ma soprattutto il centrocampo, e nello specifico Rabiot, deve andare a coprire un po' meglio e non far tirare un avversario, un difensore, dai 25 metri, lasciandogli 3 metri per tirare, pur buttandosi a peso morto. Poi forse qualcosa di più avrebbe potuto fare anche il portiere. Ci sono tanti però. Il gol lo puoi prendere. La reazione c'è stata. Il primo tempo ho visto qualche momento di nervosismo tra i nostri. Quadrado che sbracciava sempre per farsi dare la palla sulla destra. Palloni che andavano troppo lentamente e puntavano sull'impostazione del gioco da parte di Bremer, che non mi sembra ancora l'uomo ideale per impostare. C'era sempre un tempo in più rispetto a chi come la Roma provava a ripartire in velocità, cioè o quantomeno a prender campo. Quindi il passaggio Locatelli Bremer Alessandro Locatelli, Locatelli piuttosto che darlo a Quadrado o a girarla, pazientare, mi faceva venire in mente Mourinho. Gli fa comodo far passare il tempo, sono due squadre simili che non vogliono provarla a giocare, ma è stata una Juventus comunque più convincente della Roma, o che ha provato a fare qualcosa di più e che ha avuto anche delle occasioni in più. Szczęsny non può, seppur Smalling fosse in fuorigioco, mi dicono e mi sembrava in presa diretta, non uscire su quel pallone che poi si vede stampato dalla testa di Smalling sul suo petto. Diciamo che se non alzi il ritmo mentalmente ti trovi a vivere una partita di quella che abbiamo vissuto. Però ripeto, sembra una partitaccia, non è stata una partitaccia, è una sconfitta amara che poteva finire 1-0, uno pari o perderla 1-0, cioè 1-0 per noi o per loro, eventualmente in parità per la reazione e la fortuna della squadra avversaria. Per una sera abbiamo visto che giocare contro una squadra simile a noi, tenendo la migliore formazione o quella dei sogni o quella del cassetto per tutta una stagione, non ha prodotto il risultato sperato. Quindi un po' meno amara, a patto che, ripeto, si riparta da qui giovedì prossimo, e da qui non sempre questa, ma con questa impostazione del problema. Pogba mi sembra ben predisposto a diventare protagonista di questa squadra. L'attacco, il centrocampo produce senza di lui poco per gli attaccanti. Fortunatamente c'è Kostic che crossa molto e fortunatamente c'è un Quadrado che mi sembra anche molto ben recuperato, tornato nella parte che gli compete. Però, per non spremere nessuno, io penso e ritengo che la fotografia finale della partita con 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, o disponeteli come volete lì davanti, sia la soluzione più idonea, più equilibrata, più organizzata possibile per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, sia quelli che siedono in panchina, ma fondamentalmente per quelli che potrebbero in 3 mesi dare quel qualcosa di in più a questa squadra e quindi essere un po' più spremuti dopo essere stati a lungo a riposo. Cosa ne pensate? Sconfitta amara, quanto? Cosa è mancato? Ditemelo 340-5425-324. Andiamo avanti con, interessante il titolo oggi di Gazzetta, il corto muso, prendendo le iniziali di Mourinho. Un tiro di Mancini lancia la Roma e la Juve 3 pali, però i pali sono fuori, quindi è un attenuante, è un dolcificante, però la partita l'hai persa come a volte ne hai vinte tante. Loro non hanno preso ancora una volta gol in casa nelle 6 ultime partite casalinghe, significa che Mourinho e Allegri, quantomeno ora come ora, e le loro squadre si somigliano parecchio. Guarda caso la Juventus avrebbe qualche punto in più rispetto alla Roma, guarda caso siamo nella stessa competizione, guarda caso viene criticato il gioco sia dell'una che dell'altra squadra. Siete d'accordo con me o no? Ditemelo 340-5425-324. Anima Inter, Lautaro trascina, secondo posto per l'Inter, il cortomuso della Juventus, della Roma contro la Juventus. E poi non parliamo di Formula 1, so che non è la mia materia preferita, ma so che ha fatto di nuovo discutere i ferraristi. Si parla di Inter che ha battuto il Lecce per 2-0, partita che non ho visto. E voglio arrivare alle pagelle, ho visto solo gli highlights, bello il gol, l'idea di Barella di dare il pallone senza sprecarlo. Gara iniziata e già finita, eccola qui, Mancini inventa, la Roma fa festa e la Juve si ferma. Così la Roma ha vinto 5 partite interne di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal dicembre 2017, all'epoca c'era Di Francesco in panchina. Gara iniziata e già finita, rosso diretto da parte di Maresca al 90esimo, l'espulsione più veloce per un subentrante in Serie A, tornando indietro non lo sapevo, era venuta con Giulio Migliaccio in Atalanta-Palermo del 6 dicembre 2015, 32 secondi, ma attenzione, Ken entra, 40 secondi la sua espulsione. Ripeto, su Ken poi avremmo potuto segnare con lui il tiro di Danilo, sfortunatissimo, perché non lo vede partire, anche abbastanza innocuo per certi versi, cioè lì proprio lo svenimento del portiere lo poteva portare, però molto di più non si poteva fare, all'ultimo secondo, quando poi è stata fischiata la partita. Ken, buttato nella mischia all'88esimo, con i 5 cambi a disposizione, con la Juve che deve recuperare, l'ho visto fare pochissime volte e in pochissime altre squadre. Mu ad altezza Champions, gesto violento per quanto riguarda Ken, ritengo che si becchi almeno 2 giornate per questo gesto di reazione probabilmente si sarebbe beccato il gol, il fallo, avremmo battuto un calcio di punizione in zona d'attacco e quindi diciamo che poi i limiti di testa anche di un giocatore sono fondamentali, che paghi la multa o meno, chi prende tutti quei soldi, pagare una multa è probabilmente non gli fa neanche il solletico. Analizzando la partita e la formazione ci sono tante considerazioni da poter fare, linea difensiva a 3, Quadrado sistemato a centrocampo a destra, Kostić a sinistra, Di Maria a ridosso di Vlahović. Quindi una pedina diversa rispetto al derby con il ritorno di Locatelli che ha inciso quanto lo vedremo nelle pagelle. Intanto adesso mi dicono che ci sono molti vocali, cerco le pagelle e le andiamo a analizzare con il vostro supporto da casa.
Ciao, dottor Pasquale. Allora, il caso Ken, al di là del fatto che Ken ha sbagliato, e va bene così, però dico, guardiamoci bene l'immagine, guardatela, vedete che Ken è in ginocchio, Mancini già è all'impiedi e con ginocchio e coscia, diciamo così, gli dà due colpi verso il viso. È lì che si è arrabbiato Ken. Solo che Ken non gliel'ha detto all'arbitro sbagliando, perché lui doveva mimare quello che ha fatto Mancini. Cioè, ma facciamo girare un po' queste immagini, così e così, vediamo un po' se la prova TV lo puoi squalificare.
Pasquale, perdonami. Il calcio resta ancora un po', sgomitiamo un po' qua e un po' là. Non mi puoi dare il calcione sul polpaccio netto come ho visto fare all'oratorio, e tornando indietro con la memoria a quando avevo 12 anni. Cioè, quelli sono, calpi di periferia che si gioca in quel modo. Cioè, neanche Allegri ha avuto il coraggio di, attivare questo tipo di difesa. In un giocatore che entra, che sa, che sente quello che sta capitando con la sua squadra in svantaggio, si prende anche solo uno schiaffetto, va a terra, l'altro si becca la munizione e tu batti il calcio di punizione. La provocazione, cioè questa difesa a spada tratta di Ken, mi sembra onestamente per la prima volta, te lo dico, fuori luogo. Poi non ho visto attentamente quello che tu mi stai dicendo. Sicuramente svia, cioè non è che gli ha dato il puntone con la carta vetro sul polpaccio. Dico che un giocatore che entra, che gioca alla Juventus, che sa quali sono le linee comportamentali, che non deve cadere nel tranello, con la Juve in svantaggio non può lasciare la sua squadra in 10. Io mi preoccuperei sul. La reazione è da condannare con il rosso, punto e basta. La provocazione, Ken ne sente anche di peggio, in campo e ne ha viste di peggio. Si tappa il naso, fai vedere che sei fresco e magari sfrutti l'occasione finale. Magari avrebbe potuto essere lui al posto di Danilo a tirare e a segnare. Su questo può aver ragione, Allegri. Il problema è che lo mette all'88esimo. In una situazione del genere, reagire in quel modo, secondo me, non ci sono alibi, è da condannare. Altri vocali, però, me lo andrò a rivedere.
Buongiorno a tutti ragazzi, io vorrei esprimere questo mio pensiero, cioè smettiamocela
Dimmi.
di sta sempre a buttare la croce sopra ai nostri ragazzi, in particolar modo a Vlahovic e comunque anche agli altri, perché comunque voglio dire, noi dobbiamo sostenerla sempre la squadra, purtroppo è così. Anche Vlahovic è un giocatore. Io sono dell'opinione che ieri sera, se avevamo Milik centravanti e per il portiere, la partita non la perdevamo. Comunque non la perdevamo. Però sto ragazzo c'ha anche 23 anni, bisogna dargli tempo. Che potevamo pensare che a 23 anni questo era Messi, Ronaldo? E poi pure Messi e Ronaldo non è che a 23 anni era. Voglio dire, erano come poi sono diventati. Quindi dobbiamo avere pazienza, dobbiamo sostenere l'allenatore, dobbiamo sostenere la squadra. Ma guardate i romanisti, vedendo quelli scempi, riempiono lo stadio, tutti con Mourinho, tutti per uno, uno per tutti. Su ragazzi, ciao Luca da San Benedetto.
Luca, immagino che tu stia facendo riferimento a qualche, cioè i messaggi non li riusciamo a mettere real nel momento in cui arrivano, quindi probabilmente hai ascoltato anche altri aspetti. No, ti garantisco che a Roma vanno allo stadio, certo, è un colore diverso, un modo diverso di vivere lo stadio a Roma, al sud, in certe piazze, rispetto anche a noi che abbiamo un po' la pancia piena, su questo hai ragione. Ma non pensare che non abbiano problemi o non si tappino il naso nel vedere la loro Roma. Certo che se batti la Juventus 1-0 con un gol di un difensore e fai, ti metti nelle condizioni di giocare anche in 11 contro 10, va tutto bene. Ma credimi, non è tutto oro quel che luccica a Roma e non dico in generale. Se arriva una vittoria contro la Juventus è come guarire da qualsiasi male. Primo. Secondo, su Vlahovic io lo difenderò fino alla fine dei suoi giorni in bianconero e incomincio a dubitare che possa fermarsi o comunque con l'interessamento di tanti club, che se c'è vuol dire che la stoffa c'è in questo giocatore e che quando un attaccante non segna, a abbiamo preso di mira, avete preso di mira più che il sottoscritto, i vari giocatori, le varie bandiere che sono passate anche dalla Juventus, ok? Quindi dico, l'umore e la pancia del tifoso la conosco molto bene, lo difendo perché fino a quando non riceverà palloni in un certo modo, cioè come è fatta la Juventus e il tipo di gioco che fa la Juventus non agevola e contro certi avversari, perché ieri infoltendo il centrocampo la Roma e neanche tutti perfetti, cross di Kostic, metà arrivano a mezza altezza addosso all'avversario, ti dico bravo nello spunto, bravo nel cross, ma non è che un'unica punta riesca, cioè non so se avrebbe fatto meglio Milik rispetto a Vlahovic. Dico che le giocate devono essere palla al terra anche al limite, e qualche volta siamo riusciti anche nel primo tempo, e che ne proviamo una e rallentiamo per 10 minuti, cioè è come l'onda, arriva, rinfresca e si ritira, e poi aspettiamo di nuovo 10 minuti, a cicli così, un ciclo che sbagli passa in vantaggio l'avversario. Cioè da Vlahovic non mi aspetto il tiro dalla distanza, da Vlahovic mi aspetto che dialoghino con lui al limite dell'area di rigore, ma con inserimenti più fitti, inserimenti fitti che non sono arrivati né da Locatelli. Chi è che deve dare la superiorità? Non i due esterni, perché se no giochi solo sulla testa, con Smalling e Mancini alle spalle è complicato segnare di testa a Roma ieri sera. Allora che cosa deve capitare di diverso? Che qualche pallone, così come era arrivato uno molto bello di Kostic dalla sinistra, basso dentro l'area di rigore per Di Maria, che ha ritardato a tirare ed è stato anticipato, mi sembra proprio da Mancini, beh, quella è l'azione tipica, ma quella è stata predisposta per avere un attaccante dentro l'area di rigore, Vlahovic, e gli inserimenti da dietro del trequartista, della punta d'appoggio, Di Maria o degli altri. Allora, Rabiot, Locatelli e Fagioli a turno o secondo indicazioni non dovrebbero essere una tantum là davanti, devono lavorare il doppio. Quando le partite sono difficili da scardinare devono lavorare il doppio tutti, ma ancor di più secondo me i centrocampisti, perché il centrocampista supportando di più la squadra si trova al limite dell'area di rigore, non tutte e tre, almeno uno dei tre, se non addirittura due, uno in una posizione defilata, una in una posizione in cui col tiro potresti anche segnare. E invece ho ascoltato le parole di Allegri: noi dentro l'area ci cinciamo, ovvero non tiro io, la rido dietro, la prendo, la metto giù e la allargo su Cuadrado. Quello è un'attesa delirante, è un'attesa che è snervante, è un'attesa che può essere produttiva a meno che tu non sia già in vantaggio. Io la vedo così, poi vediamo le pagelle, anzi accenniamole subito. Szczęsny 5, Danilo 6,5, Bremer 6, Alessandro 6, tanto per parlare della difesa. Siete d'accordo nel dare anche 6 ad Allegri? Questi 4 voti, incominciamo da qui, ne parliamo nel prossimo blocco.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
E allora riprendiamo, ho aperto adesso i vostri messaggi e cerco di dare velocemente prima di ricollegarci con Casa Marocchino, che poi alle 2 oggi non ha il giallo, quindi non mettiamogli la sigla, oggi ha un controllo e quindi lo dovremo liberare tempestivamente. Allora, Luca ci scrive, anzi scriveva già termina prima dell'altra trasmissione: tutti allenatori da casa, in giro, magari anche qui in studio, ci mancherebbe, ma per piacere. Io a Rabiot non do colpe, riguardate l'azione, io gliele do, anche senza riguardare l'azione. Rabiot copre tutto il copribile da solo, sì, deve essere più attaccato all'avversario, è un centrocampista, il più vicino deve andare a coprire, e risolvere il problema, però... Di più non poteva fare, ci può stare. Io invece cambierei questa regola assurda, penso punirei anche chi provoca, così imparerebbero anche questi provocatori e starebbero più attenti, Francesco. Parzialmente d'accordo con te, diciamo che cerco di fargli infliggere la squalifica all'avversario, quindi non se simulo o meno, perché non sta simulando, il calcio se lo prende o no. Il calcio se lo prende o no, quindi non giustifichiamo l'indifendibile, non difendiamolo, per favore. Esiste anche un problema centravanti, esiste un problema di gioco abbinato alle caratteristiche del nostro centravanti, secondo me. Quindi giocare molto largo e non aiutare dando profondità con i centrocampisti, a mio avviso, è un problema. L'attaccante non può essere da tutte le parti. Se vi andate a rivedere il primo tempo, sbracciano. Infatti sto rivedendo adesso l'azione in cui colpiamo il palo, in cui c'è l'inserimento dei centrocampisti. Rabiot diventa di un'efficacia pazzesca. Ok? Lì non è che ci doveva essere Vlahovic, è stato più bravo Rabiot. No! Vlahovic ti tiene gli uomini da un certo punto del campo e tu puoi dare la possibilità di crossare in quel modo, non sempre dal fondo, che la Juventus trova poco il fondo, ma anche dal limite dell'area di rigore. I cambi campo, tanto per essere chiari. Poi sto rivedendo altre azioni della Lazio, dell'Inter, tirano dal limite dell'area di rigore, ragazzi. Noi tiriamo poco e se diamo possibilità di intensificare il muro difensivo, diventano gli altri quello che spesso cerchiamo di fare noi. Esiste un problema centravanti, sta segnando meno, e io penso che sia dettato un po' dallo sviluppo del nostro gioco. Le uniche due partite che abbiamo sovrastato l'avversario sono state le due con la Roma. Abbiamo perso 4 punti, Stefano da Modena. Quindi con le squadre, sono d'accordo con te, con le squadre simili, se non identiche, snervanti come noi in certi momenti, non siamo riusciti, loro sono stati più bravi di noi, ecco, tanto per essere chiari. E attenzione, loro nel primo tempo volutamente non mettono l'attaccante, giocano addirittura senza attaccante. E noi non siamo riusciti, cioè siamo riusciti a fare possesso palla nella nostra metà campo, facendo girare semplicemente il pallone e poco altro. Poi andiamo con dei vocali, Manuel, e poi, perché vedo che ce ne sono tanti, non vengono conteggiati dal nostro sistema, e poi parliamo, esatto, e poi parliamo di Ken e non Ronaldo. Ma ieri avrei messo Chiesa dall'inizio, Di Maria lo mettevo a gara in corso. Forse era più opportuno una soluzione del genere, forse, perché siamo tutti allenatori, ma noi ne abbiamo uno che ha fatto l'allenatore, ha fatto il calciatore, e che ritroviamo con grande piacere, come Domenico Marocchino. Ciao Domenico!
Ciao, ma ho visto la partita ieri, non mi è dispiaciuta la Juve, ma devo essere sincero, devo proprio dirtela così così. Poi queste benedette considerazioni, che è sempre quello che non gioca, che avrebbe dovuto giocare quando le cose magari immeritatamente non vanno a buon fine, perché se c'era un risultato
giusto era il pareggio.
Più ovvio era sicuramente pareggio / vittoria della Juventus, quindi purtroppo il calcio è fatto di poi alla fine di buttare quella cosa rotonda dentro una volta in più degli altri, gira tutto lì.
Due squadre simili, molto simili, identiche?
Ma nella partita di ieri relativamente identiche, perché Mourinho ha giocato senza centravanti assoluto, con Dybala, la Juventus invece aveva un centravanti. Sì, sono due squadre che non fanno del gioco corale la loro forza, giocano più di rimessa e sulle individualità. Però sono anche le caratteristiche dei giocatori che forse per assurdo sono più le caratteristiche dei giocatori della Juventus a condizionare un tipo di gioco che quello della Roma. La Roma forse è un giocatore che potrebbe giocare meglio.
Ecco, primo tempo entrambi gli allenatori hanno detto non bello. Un'azione di Dybala respinta, forse si poteva anche bloccare da parte del nostro portiere, e il colpo di testa, il palo di Rabiot di testa con un buon inserimento, però uno non aveva l'attacco, noi l'attaccante vero, noi ce l'avevamo, perché così poco calcio, perché così poche azioni? E ripeto, parto dalla tua premessa, anch'io definisco meno amara di tante altre sconfitte questa sconfitta, perché ci ho visto una Juventus
No, io invece più amara, a me gira le scatole.
Ah, proprio più
perde,
amara.
No? No, a me gira le scatole. Quando perdi lo meriti, no. Ma quando perdi e magari meriti un pareggio, è qualcosa di più di un pareggio, diciamo 65% di vittoria, mi girano di più le scatole. Perché... Però purtroppo il calcio è quello.
È chiaro il tuo concetto.
Cioè, una delle caratteristiche del calcio è che non sempre chi gioca meglio la partita o chi ha più occasione vince, perché è determinata da quella cosa che passa, non è quantitativamente importante avere un bel gioco o fare più palle gol, ma quello che realizzi. E poi per quanto riguarda il fatto che si creano poche occasioni, anche perché sia la Juve che la Roma in fase di degli ultimi metri portano pochissimi giocatori dentro l'area avversaria.
Ecco, e qual è l'intenzione? Cioè, vuoi vincerla con questo atteggiamento? Vuoi vincerla o aspetti la giocata, il tiro di Mancini? Perché non dirmi che quello è uno schema preparato in allenamento per la Roma, tantomeno per la Juventus, qualcos'altro. Ci sono però diversi pali ieri.
Gli schemi sono una fesseria. Gli schemi non esistono, il massimo che un allenatore può insegnare è 3 movimenti in campo e basta. Il termine schema è abusato, è come parlare di progetto su qualsiasi cosa. Cioè, il calcio non è subbuteo, non è una cosa geometrica che puoi dire questo va qua, questo torna qua, questo va su, questo va giù. Ci sono dei movimenti che i giocatori, in base alla loro in quel momento la loro capacità di analisi del gioco, la loro capacità di capire il punto debole dell'avversario, possono cercare di mettere in pratica sia a livello singolo sia a livello collettivo, ma non ci sono dei movimenti che sì, ci sono delle impostazioni, tipo non so, partire da distante, cercare con un fraseggio molto lento da dietro, cercare uno spazio, cercare un giocatore dietro tra le linee, ci sono delle situazioni che bisogna cercare di mettere in pratica. Parlare proprio di schemi lascia il tempo che trova, hai capito?
E dimmi una cosa, Vlahovic è messo nelle condizioni di...
Il ruolo più difficile del calcio.
L'attaccante?
Certo.
Per le sue caratteristiche?
Quando si valutano in fuori classe... Secondo me, devi sempre partire dal presupposto che più giochi in avanti, più diventa difficile giocare, perché più sei marcato, più sei circondato, più sei facilmente leggibile dal punto di vista di quello che i tuoi compagni cercano di proporti. E quindi tra due fuori classe, uno è un centravanti e uno è un trequartista, preferisco sempre scegliere il centravanti. Per me uno dei più grandi fuori classe è stato Johan Cruyff e Van Basten, perché giocavano centravanti, invece hanno messo sempre degli altri giocatori. Poi ci sono delle eccezioni, perché ci sono dei trequartisti talmente fenomenali come Maradona, come Messi, come Pelé, che sono a sé, quello è un discorso a sé.
Certo.
Quindi scrive... giocare nel ruolo di Vlahovic è un gioco difficile da fare.
E per agevolarlo cosa bisognerebbe fare? Scusa, perché il giocatore penso che non si possa proprio discutere del tutto. Qualcuno dei nostri tifosi lo fa, quando l'attaccante non segna, il problema dov'è? Attorno a lui, dentro di lui, nella chi siede in panchina, nei compagni, nelle caratteristiche dei compagni?
Adesso c'è una valutazione sui giocatori per comunque mantenere un mercato particolare, secondo me anche a volte di sopravvalutazione, perché io, con tutto il rispetto di Vlahovic, ho sempre detto fosse il 70% di Roberto Berti che sarei già contento, o il 70% di Trezeguet sarei già contento, e adesso il prodotto deve essere comunque valorizzato di più, probabilmente di più del Reale. Sicuramente è un ottimo giocatore, sicuramente trova delle difficoltà, perché quando sei più marcato devi avere sicuramente un rapporto con i tuoi compagni ancora più veloce di quello che può essere nel normale. Cioè, c'è un intendimento con i tuoi compagni ancora più veloce, perché hai meno tempo per tutte le giocate, di conseguenza avendo meno tempo sei più asfissiato, ecco. E poi diventa molto importante anche, diciamo, il disturbo intorno, con altri giocatori che crea. Ad esempio, Chiesa come disturbo è un giocatore notevole, perché parte in progressione, gli altri si concentrano leggermente di più su di te e dimenticano l'attaccante, leggermente dimenticano l'attaccante. Ecco, insomma.
La componente sfortuna, Domenico, c'entra nel calcio? In una partita
certo,
come quella
certo.
di ieri?
Certo,
secondo
certo,
me
certo
sì.
La componente sfortuna c'entra fortuna
nella vita.
C'entra nella vita. Il grande filosofo Norberto Bobbio, che scriveva un articolo sulla Stampa, mi pare tutti i lunedì, quando compì 90 anni, scrisse l'ultimo articolo, mi pare, e iniziò così, dicendo più o meno così: ringrazio il cielo per la fortuna che mi ha fatto vivere fino a questa età. Raffaello è morto a 34 anni.
Quindi mi stai dicendo
55 anni, eh?
Quindi mi stai dicendo che io oggi devo ringraziare il fatto che ho questo collegamento con te.
No,
è una fortuna, non sono ironico.
Il fatto c'entra, delle volte
assolutamente.
Delle partite stupende le perdi.
Senti, tu l'hai conosciuto il Trap, eh? Giuseppe da Palermo ci scrive: il vecchio buon Trap, io chiaro introduco i temi e spazio su tutti gli argomenti possibili che hanno portato a questo risultato, e ho delle mie idee, mi rende meno amara questa, cioè la sconfitta è sempre amara, me la rende un po' più amara di quanto ho capito la renda a te, visto che hai visto una Juventus che poteva addirittura vincerla. Trapattoni prima faceva partita, cercava il gol, poi una volta in vantaggio iniziava a mettere centrocampisti e difensori per la gestione. Ora il mister
relativo,
fa tutto il contrario.
Un'altra frase fatta. Trapattoni è sempre partito in tutte le sue formazioni con due attaccanti di ruolo e un tornante, a volte un trequartista. Non è mai partito con una formazione. Chiaramente poi la squadra, giocando con dei giocatori molto offensivi, entrava un po' in difficoltà e arretrava, perché non potevi tenere sempre la palla a te e impostare il gioco, e allora era costretto a levarne qualcuno, ma non tutti. Non ha mai, Trapattoni ha sempre giocato con un tornante, giocando in fase offensiva. Poi sai, tu puoi giocare, dire alla squadra di giocare come vuoi, ma sei in campo, poi le tue caratteristiche fanno sì che a un certo punto può entrare in difficoltà, in periodo di ossigeno non c'è. Certo che i cambi poi possono essere importanti, ecco, sicuramente.
Questa volta non hanno inciso i cambi. Non bisognerebbe un po' invertire la tendenza? Cioè, i migliori giochino dall'inizio?
No. Giochi in funzione di quello che può essere le caratteristiche dell'avversario, come tu sei in condizione, che tipo di partita vuoi fare. Sono pochi quelli che sistematicamente, partendo dalla partita della panchina, ti risolvono le partite. Uno era José Altafine, stiamo parlando di José Altafine, capito? Cioè, una volta ti va bene fare un cambio, una volta ti va male.
Dico, non prepararla in quel modo sembrerebbe quasi, se studi prendi la sufficienza. Non è così. Se studi prendi la sufficienza, ma non è che se cambi poi la partita la vinci se sei sul pari, anche perché ti può andare bene magari nel derby, e qui la mia vena polemica.
E siamo di nuovo al punto di partenza. Tu puoi fare tutte le tattiche di questo mondo, ma se non butti la palla dentro, gira la frittata, hai capito?
Cosa sarebbe servito ieri per buttarla dentro?
Tu prendi il Napoli, e il Napoli chi c'ha? Osimhen, capocannoniere, Varaschelia che c'ha 10 gol, 8, quanti ne ha, e poi i trequartisti che ogni tanto ti fanno dei gol. La grande Juventus ha sempre avuto degli attaccanti, più di un attaccante e più di qualche centrocampista che con qualche gol. Certo che se tu porti a fine campionato i tre centrocampisti, uno con 5 gol, uno con un gol e l'altro con 0 gol, ottieni poco.
Esatto.
La Juventus aveva Pirlo, aveva Marchisio, aveva Pogba e aveva Vidal, portavano tutti 4-5 gol, oltre a portarle qualcuno su punizione.
Tutto d'accordo.
Cosa ormai che non succede, cioè io non mi ricordo cosa. Toto Vlahovic un gol su punizione negli ultimi.
Mi viene in mente che ieri ne prendiamo uno, lo cerchiamo, con Pogba, che incomincia a far vedere che forse la stoffa è quella buona, no? Del giocatore temuto, si guadagna un calcio di punizione al limite dell'area di rigore che poi sprechiamo per certi versi. Senti, ci sono tantissime situazioni che non vanno, e senza tornare su Allegri, ci dice, adesso cerco anche la firma, Angelo da San Gregorio Magno, il portiere, ma per in quando gioca, quindi ci fa capire che non gli è piaciuto. Di Maria da rinnovare, stiamo scherzando, i cambi a 10 dalla fine quando stai perdendo da 30 minuti? Qual è la verità che ti accomuna con questo messaggio? Ce n'è qualcuno?
Ma certo, diciamo che un decimo dopo è partito, anche sul tiro di Dybala
si può far meglio, diciamo, si può bloccare forse.
Perché sai, da fuori le velocità sono diverse, le prospettive sono diverse.
Su questo sono d'accordo.
Comunque la palla è passata in mezzo a due o tre gambe, a due o tre anche. Però non era un tiro imparabile al 100%, ecco, insomma, però ci sta anche, insomma. Sui cambi, ripeto, forse Milik è un cambio con più prospettive di risultato, perché è uno che c'è il fiuto del gol e fa anche raccordo. Con questo non vuol dire che se tu un quarto d'ora, 20 minuti alla fine metti Milik, tu risolvi la partita e la recuperi, però hai delle chance in più, ecco, insomma. Farli 10 minuti dalla fine, un quarto d'ora alla fine, sai, lì c'era anche il rischio contropiede, c'era, insomma.
Certo, su questo
diciamo che il fattore fortuna negli ultimi 10 minuti non
ha aiutato, anche il numero di pali colpiti. Senti, e mettere Ken all'88esimo e farsi cacciare dopo 40 secondi, come lo commenta un ex calciatore? Per farlo di reazione?
Mai, anche è successo a me, anche, quindi
Te lo avrei chiesto. Tu sei stato espulso per reazioni?
Io col Bologna sono entrato 5 minuti dalla fine, arrivavo da un infortunio o qualcosa, e a 3 minuti dalla fine sono stato espulso.
Te lo sei meritato?
Il motivo,
Te lo sei meritato?
Beh, normalmente le 3 o 4 espulsioni che ho avuto le ho avute esclusivamente per nomi, no? Tipo testa di Moro all'arbitro, oppure bandierina alzata, insomma, per cose di questo
stravagante
genere.
Un po' stravagante, no. Come nelle tue caratteristiche.
No, io ero un giocatore corretto, io non penso di aver mai dato un calcio opposto a nessun giocatore,
quindi quella reazione.
Però mi permetti di fare una considerazione calcistica che sento fare.
Questa è casa tua,
no? Ecco, molti esaltano una progressione, esaltano un dribbling, sì. Esaltano una giocata, sì, sulla tre quarti, ma quello che è importante è sempre quello che tu, attraverso queste cose che ti ho menzionato, fai dopo, perché è inutile che tu fai un dribbling esaltante
fine a se stesso, dici,
che poi c'è la fisioterapista che mi chiama, che poi sbaglia il passaggio, sceglie il giocatore meno importante.
Certo, molto chiaro, fine a se stesso non ti piace. Senti, ci saluti la fisioterapista, perché significa
mi sta chiamando.
Ciao. Hai visto? C'è la fisioterapista, se la fisioterapista chiama, Domenico Marocchino, come vedi, il live, la cura, quando il dovere chiama, sapevamo e ci faceva piacere. Avrei ancora chiesto come stai, ti stai riprendendo, questo piccolo interventino all'anca è superato, è già dalla fisioterapista, quindi è uscito anche lui.
A me l'ha detto come sta,
dal suo comodino. Come sta allora?
Ha detto che questa volta è un po' più...
L'ho sentito dalla voce, è un po' più faticoso. L'anca, ragazzi.
L'altra volta ha detto è andata meglio.
È andata meglio? Ma perché dipende dalla da fisioterapista a fisioterapista, cioè questa è la prima volta che adesso va,
se
e vedrai come ce lo mette a posto. Adesso ce lo rimettono a posto in 4 e 48 il nostro Domenico Marocchino, che abbiamo sentito un po' sottotono, ma perché arriva da un interventino superato, e lo avete sentito anche voi, la cosa ci fa davvero piacere. Stanno arrivando tanti messaggi, non li ho ancora scaricati. Sconfitta amara, quanto? Io pensavo un po' meno amara, perché ci ho visto un po' di luce in questa squadra. Marocchino mi dice no, proprio per quella luce sono più amareggiato. Cosa è mancato? Marocchino ha anche detto, e attenzione, non è una critica velata, è un'argomentazione interessante, ripartirei da qui, e dice però le cose fine a se stesse non vorrei che parlasse di Di Maria o di qualche cos'altro. E quindi voi come l'avete inteso? Bisogna essere bravi a fare quel gesto tecnico, il dribbling, a saltare la serpentina, ma poi pensare anche a quello che c'è da fare successivamente. Non ci si può fermare. Molto molto interessante, ha esplicitato meglio un mio pensiero, non solo della partita di ieri persa dalla Juventus in modo amaro, dolce, meno amaro del solito.
Cose di calcio.
Cose di calcio, iniziamo la seconda e ultima ora di questo programma del lunedì, da lunedì al venerdì, tra le 13 e le 15. Io questa settimana non sono arrabbiato per questa sconfitta, so accettare anche la sconfitta e ripeto, meritavamo di più, meritavamo meno il pareggio, ne ho parlato anche su Bianconera News, se volete approfondire. Tre pali alla sfortuna negano il pareggio contro la Roma, e sapete che non è un termine la sfortuna che tiro in ballo sempre e comunque. Non critico per partito preso in base al risultato, però sulla formazione ho il mio credo. Ripeto, avremo anche Attila Malfatti poi in chiusura di questa puntata. Ricordiamo che magari qualcuno l'avrà anche riconosciuto nelle inquadrature tra Juventus Next Gen e la Nerossi Vicenza, purtroppo partita a favore degli ospiti. Ebbene, Attila Malfatti è il vice di Modesto e ci faremo raccontare anche di quella partita lì, ma soprattutto ho capito, un po' lo pensavo, un po' è stato rafforzato anche dalle sue teorie e non solo le sue, la squadra migliore non sempre, perché non può essere sempre l'11 titolare quello e basta. In certe condizioni i migliori devono partire. E io penso che Di Maria, Vlahovic e Chiesa non possano partire sempre, al che ritengo che, mi sento un attimo allenatore, Chiesa nella partita di Roma potesse dare più strappi rispetto a quelli di Di Maria. Tornando a quello che ci ha detto Marocchino, magari non era riferito al solo Di Maria o esplicitamente a Di Maria, ma non devi focalizzare, finalizzare la giocata a se stessa, cioè fare la giocata tanto per farla e poi finisce lì, perché metti in difficoltà con il tuo non recupero, con il tuo posizionamento sbagliato, in generale tutti i giocatori, la squadra. Io nel primo tempo ero disturbato dal vedere sbracciare i giocatori della Juventus, innervosirsi anche tra di loro, Danilo, Cuadrado, Locatelli. C'era qualcosa che non mi tornava nel quel giro palla, il non sapere cosa fare, come farlo, a chi darla e magari anche un po' più velocemente. Cioè, se abbiamo una squadra che va a due velocità, non va bene, perché, ditemi se le avete viste anche voi, sbracciare, mandarsi un po' a quel paese, parlare troppo con la mano davanti alla bocca, anche Danilo quando è andato a recuperare dei palloni in fallo laterale con Allegri, in tante situazioni che certamente sono state superate, ma in un ambiente complicato come quello di una trasferta in quel di Roma. Il risultato giusto sarebbe stato il pareggio, la sfortuna ha fatto la differenza, tre pali e una parata di Rui Patricio all'ultimo secondo, sarebbe stata goduria massima pareggiarla alla fine. Però la solidità del marchio di fabbrica dei due allenatori passa dall'aspettare più che dal costruire, quindi le classiche partite che aspetti e aspetti, perché forse metto poi i migliori o altri più freschi nella ripresa. Allora, se guardiamo, se sono i migliori devono giocare dall'inizio, se sono i più freschi, chiunque entra è più fresco sicuramente di chi ha giocato e probabilmente ha dato anche più degli altri. Bonucci che entra, Rabiot, bravo Mancini, meno Rabiot a concedergli troppo spazio, diciamola tutta, troppi ragionamenti cervellotici, quelli che poi la sblocchiamo, perché non l'hai sbloccata e non l'hai neanche pareggiata, quindi non certamente giocando con la formazione che dice il sottoscritto o qualsiasi altro tu l'avresti vinta o pareggiata, ma quantomeno avrei ancora meno l'amaro e dovrei riconoscere che forse sono stati anche solo più fortunati o più bravi i nostri avversari. Per quanto riguarda Ken, vi ho detto, a rovinare i piani anche la sconsiderata espulsione di Ken, perché lo metti, ma lo metti all'88esimo. Stiamo parlando di chi? Di Ronaldo? No, un giocatore va messo quantomeno prima. Cioè, io penso che con la Juve in vantaggio tu avresti fatto un cambio prima, un difensore prima, un centrocampista prima, detto molto chiaramente. Allora, 4-3-3, prima di tirare le somme e rimescolare le carte con chi rimarrà, perché anche qui il tema che voglio tirare fuori è Rabiot a fine gara che mi dica io non so se rimango perché dipende se la Juve resterà in Coppa o no, intanto gli diamo l'assist e l'alibi, perché forse Rabiot non adesso, deve fare di più, deve meritarsi di più e non deve pensare a rimanere se la Juve va in Europa, perché avrebbe dovuto impegnarsi di più anche lui per far arrivare, cosa che è ancora possibile, lui l'ha anche detto, far arrivare la Juventus in Coppa, anche perché non credo che sia quello il motivo per cui si fermerà o no alla Juventus, detto molto chiaramente. Il mio editoriale, se volete, lo potete leggere su Bianconera News, ancora a disposizione per tutta la giornata e poi in archivio. Tutto mercato web, Napoli KO con la Lazio, sconfitta salutare, altrimenti si rischia di sedersi, dice il presidente del Napoli. Altro infortunio per Immobile, lesione al bicipite femorale, a rischio anche il derby. E poi un TT leader del Lecce, futuro ancora in Serie A, il Barcellona, avventura conclusa. Torino, un piano per Izzo, senza riscatto da parte del Monza, è già pronto il rinnovo, queste le notizie. In primo piano in questo momento su tutto mercato web. E allora, visto che ci sono molti vocali, ascoltiamo i vocali e tra poco andremo a fare il pagellone da 0 a 10, il pagellone esclusivo del nostro Dan Morino.
Buongiorno direttore, senta, io non sono così convinto che le due squadre si equivalevano, diciamo che noi siamo sempre molto bravi a far crescere le prestazioni dell'avversario, noi facciamo diventare dei fenomeni chi non lo è, siamo sempre un pochettino così, poco aggressivi, cerchiamo sempre, ma giochiamoci sta partita. In più, ragazzi, qua abbiamo un problema come l'Inter l'anno scorso, abbiamo forse un problema ormai tech. Come Randanovic e compagnia Brera, Vlahovic ormai è incommentabile, un anno e mezzo che anche se non c'è è uguale, non so cosa possa valere, e quindi siamo messi veramente così, ma ci manca la grinta, la voglia, tanto ci uccideranno fuori dal campo, che cacchio ce ne frega, giochiamole e basta.
Giochiamole e basta, dai, prendo lo spunto finale. Finiamo le pagelle di Gazzetta, dove insufficienza a Szczęsny, respinta a mani aperte su Dybala, qualche dubbio ce l'ho anch'io lì. Mancini lo infila da fuori, fortunato su Smalling dopo aver tentennato in uscita, gli fanno meritare un 5. Della difesa si salva Danilo, costruisce da destra, 6 ad Alessandro e Bremer, forse un po' di più Bremer, un po' di meno Alessandro, anche perché uno gioca 45 minuti e l'altro tutta la partita. Per quanto riguarda il centrocampo, Cuadrado 6, Fagioli 5,5, Locatelli 6, Rabiot 6, diciamo anche Di Maria 6 e poi 4,5 Vlahovic. Quindi pesante insufficienza per Vlahovic, un tiro nel primo tempo, poi il buio. Smalling gli toglie l'aria, lui gestisce male quasi tutti i pochi palloni che gli capitano. E allora, per questo motivo merita un'insufficienza più grave rispetto ad altri? Non saprei dire. Se è mezzo a Kostic, ha 10 anni più di Zalensky, ma lo sovrasta quasi sempre nella corsa, tanto che Mu lo toglie. Pericoloso in contropiede, i cross migliori sono tutti suoi, rischia il rosso con i Banez. D'accordo, i cross migliori sono i suoi, perché gli altri non li fanno, ma l'incidenza dei cross, io chiedo anche a Kostic che migliori il cross. Altrimenti, molto meglio di un cross quando si è inventato il passaggio rasoterra, perché uno su due arrivano a mezza altezza e mezzo all'area. E una via di mezzo tra il primo palo, cioè un cross e un traversone in mezzo. Dico, meglio anche giocarla a terra, salta benissimo l'uomo. Diciamo ancora che potrebbe essere superiore la sua incidenza positiva nei cross dalla fascia. E quello che i cross migliori sono tutti suoi, ma è facile a dirsi perché gli altri non crossano dalle altre parti. Quindi pendiamo un po' dal suo cross, miglioriamo quei cross, mettiamoli e studiamo, facciamogliene fare anche di più in allenamento con Vlahovic, con Ken. Forse la Juventus deve giocare con due veri attaccanti e sacrificare quello che abbiamo visto, che poi deve essere un centrocampista, magari anche il più giovane, ma senza distinguere più. Vocali.
Ciao Poli, Francesco.
Francesco.
La partita di è una squadra, questa lo sappiamo, è una squadra che può perdere con chiunque e può vincere con chiunque. Se noi abbiamo avuto paura del Nantes, no? Va bene che ci potessero far male. La Roma è nulla più nulla assoluto, ma siamo sempre noi incapaci di andarci a prendere i punti. Con chiunque noi giochiamo, dalla difesa all'attacco, siamo sempre noi giudici del nostro destino, perché questa squadra non ha le palle.
Allora, non ha i palloni da gioco, da Morino, non me lo scomunichi il nostro ascoltatore. Ciao carissimo, ben ritrovato.
Ciao Antonio, un saluto a te, un saluto a tutti i radiotelespettatori. Ma io ho sentito solo, credo, la parte finale dell'intervento, ma mi sembrava molto centrata rispetto
molto
alla partita che ho visto ieri, e quindi mi verrebbe da dire che concordo anche sulla definizione degli attributi mancanti.
Ecco, tu che partita avresti voluto vedere? O più di questo non si poteva vedere, non fare, vedere?
Allora, Mourinho ci ha messo davanti una bella trappola dentro cui noi siamo caduti in maniera allegra e felice. Mi è parso da alcuni dettagli. I dettagli sono aver perso alcuni palloni nei contrasti, in cui eravamo tendenzialmente piuttosto mollicciattoli. Se dovessi poi dire anche la velocità del giro palla della Juventus, che era un qualche cosa, cioè veramente da partita a scapoli ammogliati, questa palla tra Bremer, Danilo, Alessandro, e poi aggiungiamoci Bonucci e togliamo Alessandro, viaggiava tra le linee di difesa prima di allargarsi con stoppa la palla, prendi il caffè, pucciaci dentro il cornetto, poi magari decido di passarla, era una partita.
Nel frattempo sbracciava anche qualcuno sbottando, non so se l'hai notato.
Sì, sì, c'era anche quello in mezzo. Cioè, mi è sembrato che sia stata presa questa partita con giusto non esporsi veementemente ai contropiedi della Roma, però forse con un po' di grinta, direbbero a Napoli, con un po' di cazzimmi in più.
Ecco, il fatto, sto guardando un po' le pagelle, poi facciamo il nostro classico pagellone, da 0 a 10, mm-hmm. Mi tiri tu i dadi della situazione. Ma non ti sono sembrate due squadre simili? Due squadre...
Identiche.
Ah, vedi? Vedi?
Due squadre identiche, semplicemente c'era una squadra che ha avuto tanta sorte in più, perché comunque...
Ieri bisogna sottolinearlo, bisogna dirlo, sì.
Ha avuto tanta sorte in più, ha avuto il tiro della domenica e ha avuto tre giocatori della Juventus che hanno messo la palla sul palo invece che in porta, quindi c'è anche una parte di responsabilità tecnica da parte dei giocatori. Soprattutto mi viene da dire il colpo di testa di Rabiot, perché quella è probabilmente l'occasione in cui devi essere maggiormente cinico. Perché è vero che il piedino lì un po' Rui Patricio l'ha spostato, però probabilmente si poteva fare un attimo di più per un giocatore con le capacità tecniche di Mister Rabiot. E quindi sì, due squadre simili, gli altri ci hanno messo più fortuna e anche un briciolo probabilmente di determinazione in più. Due o tre contropiedi che la Roma ha sprecato sono nati da dei contrasti in cui noi abbiamo messo il piede molto molto più molle rispetto a come lo mettevano i centrocampisti della Roma.
Da Morino, il fatto che Allegri a fine partita torni sempre un po' e catechizzi anche un po' sul fatto questa Juve, al di là della partita di ieri, avrebbe X punti, ne ha 15 di meno, che cosa ci lascia capire nelle volontà comunicative dell'allenatore?
Delle volontà. Io credo che Allegri sia lo splendido emulo di Mourinho, semplicemente con delle tecniche differenti. Mourinho con le sue scenate, con le sue mani che si incrociano a simulare manette o qualche cos'altro, con quello che si dicono con gli arbitri, eccetera, usa una metodologia incandescente per sviare l'attenzione. Il metodo comunicativo è essenzialmente quello dei ladri: ti faccio prestare attenzione da un'altra parte così tu non ti accorgi che ti sto sfilando il portafoglio o l'orologio dal polsino.
Ti sorrido, ti faccio passare prima a salire sulla metro e intanto guardo dov'è la borsa.
Quello. Ecco, cioè porto la tua attenzione, i tuoi occhi da un'altra parte e lo faccio con qualche cosa di simpatico, di particolarmente rumoroso, così che mentre la tua attenzione è da un'altra parte, io faccio altre cose. Mourinho di solito utilizza queste tecniche per scaricare da responsabilità ai propri giocatori e quindi renderli, tra virgolette, più liberi di pensiero, meno sotto pressione, e credo che lo stesso faccia Allegri. Mourinho lo fa con il suo dare in escandescenza, con le sue espressioni colorite, Allegri lo fa con le battute in toscano da Livornese, ma alla fine della favola faccio puntare i tuoi occhi da un'altra parte per non guardare delle altre cose che invece, credo giustamente, vadano risolte nel chiuso dello spogliatoio.
Senti, io ti sto dando alcuni spunti perché magari nel weekend non hai studiato bene. Rabiot tiene... è lui che dà la possibilità di calciare a Mancini e di realizzare il gol, o ci vedi delle responsabilità da spartire anche con altri?
A Rabiot è chiesta la chiusura al centro, quando finisce la chiusura al centro scala. Se tu hai una squadra che gioca senza centravanti e metti tre difensori sul centrocampista che sta per tirare, deve uscire un difensore. Cioè, questo però è da manuale del calcio.
Anche all'oratorio me lo insegnavi nella partitella.
Lì c'è qualcuno che non esce. Rabiot può semplicemente fare il movimento laterale. Poi possiamo dire che è leggermente in ritardo, possiamo dire quello che vuole, però il movimento di Rabiot è il movimento laterale. Il Mancini che stoppa la palla, fa un passo, carica e tira, richiede che uno dei tre centrali esca. Non è uscito nessuno, e ci ricordiamo però che centravanti non c'era Abraham, Dybala, lì davanti
Belotti,
da marcare non c'era nessuno.
Sì, quindi tu dici il triangolo si restringe, i tre vertici sono Rabiot, ma ci hai spiegato dov'era e cosa doveva fare, secondo te, Kostic,
credo che a quel punto
e Alessandro.
La responsabilità sia 20% Rabiot e 80% Danilo, che in quel momento giocava su quel lato.
Ah, c'era già Danilo lì?
C'era già Danilo perché siamo al secondo tempo ed è stato sostituito Alessandro dopo una prestazione incolore. Vedi, la Juventus...
Sì, scusa, Danilo, non Alessandro che era già uscito, hai ragione.
La Juventus è stata sfortunata con i tre pali, ma è stata fortunata tutto sommato perché l'infortunio di Alessandro ha tolto il peggiore in campo della partita dell'antecedente tempo.
Quindi per te è stato il peggiore. Pensa che Gazzetta gli dà un 6 come a Bremer, Locatelli, Rabiot, Di Maria, Bonucci.
Le prime tre palle di Alessandro sono state uscite palle al piede in cui abbiamo pericolosamente rischiato un contropiede sanguinante.
Certo.
quello è stato la prima parte. Credo che del primo tempo Fagioli, Alessandro e anche Quadrado siano stati tra i peggiori.
Prima di fare il pagellone, proprio
aggiungerei una nota tecnica. Prego. Di Allegri che non mi è piaciuta.
Quale?
Se vuoi.
Assolutamente.
Nel secondo tempo Allegri ha depotenziato il signor Quadrado. Se giochi con questo strano 3-4-3 mettendo Di Maria a destra e non lasciandolo più libero di giocare, sulla corsia di destra ti trovi due giocatori che sono Quadrado e Di Maria, che quando stanno sulla fascia fanno più o meno lo stesso mestiere. Se tu ne metti due, rischi che si marchino da soli, nonostante i difensori della Roma.
Quindi come cosa cancelliamo e cosa ridisegniamo di diverso?
In quel momento avrei cercato di isolare il buon Quadrado sulla destra, così che avesse più metri da fare da solo. Questo gli avrebbe probabilmente permesso maggiore incisività e avrei tenuto il buon Di Maria maggiormente per le vie centrali del terreno, dove era davvero difficile ieri trovare qualcuno che accendesse la luce.
Senti, cominci a preoccuparti quando l'allenatore, quando Allegri dice Vlahovic contento della sua prestazione. contento o difesa d'ufficio? Soprattutto perché invece Di Chiesa dice va gestito, Pogba non è ancora al 100% e quindi trova dei modi per spiegare l'utilizzo o meno nel corso di tutta la partita.
Io fossi allenatore della Juve sarei contento della gestione Vlahovic, e mi spiego: quando tu metti un centravanti da 70 milioni di euro, la squadra che tu alleni non gli passa neanche un pallone e lui non ti manda a quel paese pubblicamente, io sono contento, perché vuol dire che Vlahovic è una persona educata.
Ah, ok.
Cioè, credo che debba essere contento Allegri di Vlahovic, nonostante la squadra che lui allena non gli faccia arrivare un pallone giocabile, lui almeno platealmente non lo manda a quel paese, quindi credo che sia un bel gesto di fiducia da parte di Vlahovic. Cioè, mi verrebbe da dire che possiamo dargli il premio Domenico Savio dell'anno.
Certo, senti, non si sa ancora se ci sarà o meno, ma è a rischio Alessandro per la trasferta, cioè per la partita col Friburgo, e diciamo che dovremmo recuperare De Sciglio. Ti chiedo di commentare invece l'espulsione di Ken.
A me dispiace per il ragazzo, però quella è una dimostrazione di non aver forse ancora compreso che cos'è giocare nella Juve, ma che cos'è più in generale essere un professionista. Quella espulsione lì non fa tanto male alla Juve, perché si era negli ultimi minuti, poi alla fine un'azione l'abbiamo ancora avuta nonostante l'assenza di Ken, addirittura forse abbiamo giocato meglio i 3 minuti che eravamo in 10 che non il resto della partita. Quel gesto fa male a Ken, non fa male alla Juve, e credo che dimostri come il cammino di maturazione del ragazzo, che Allegri ci aveva tutto sommato rassicurato, lo vedeva come un giocatore diverso. Che poi è curiosa questa cosa, Antonio, ti faccio una domanda. Posso fare una domanda io a te?
Sì. Mi è consentito. Cioè, scusa, intanto leggevo dei messaggi per cercare qualche spunto interessante da proporti prima della chiusura.
Quando un allenatore dice dopo un anno, dopo 2 anni che è un giocatore, no, quest'anno lo vedo diverso, lo vedo motivato, si allena in un modo, in realtà sta dicendo che quest'anno fa bene, oppure sta dicendo che gli anni passati non era un professionista? Perché è sempre curiosa.
Bella domanda. Sì, sì, interessante, bella domanda. Un po'
è
un po'.
È sempre curiosa questa cosa, no? Cioè, perché come se tu andassi da tua moglie e gli dicessi: ma questa sera sei proprio bella. Non è che tu ti rispondi, perché io le facevo cagare.
Esatto, stasera.
Cioè, capisci che è imbarazzante questo. Cioè, se tu lo fai a tua moglie. Cioè, poi passa una brutta serata, vero Antonio?
Sì, non solo la serata,
quindi,
proprio un periodo, un trimestre.
Quindi
forse.
Quando Allegri dice: ah, adesso Ken, ma i 2 anni che ce l'hai in squadra, cosa vuol dire rispetto ai 2 anni precedenti?
Cosa vuol dire, Dan? Io ti ho risposto, ti ho dato ragione. Cosa vuol dire? Che mi accontento.
Che nei 2 anni precedenti c'era uno stile di interpretare la vita del professionista che gioca a pallone che non era stile Ronaldo, maniacale, che era distratto, non lo so, però uno stile di cui l'allenatore non era contento.
Dan, chiarissimo, che futuro ci aspetta? Dai, perché lo so che poi il tema è quello, cioè Allegri sta facendo il gioco di chi sa che dovrà gestire da allenatore della Juventus, sì, no, anche le prossime stagioni, e quindi sa anche cosa si troverà tra le mani.
Io vedo difficile in questo momento sostituire il contratto di Allegri. Il contratto di Allegri è super blindato, quindi volenti o nolenti Allegri ancora una stagione o due se la fa la Juventus.
Ti aggiorno su un dato, a noi risulta, anche perché c'è stato detto in esclusiva qui per primi da Luciano Moggi, Allegri rinnoverebbe in automatico un suo contratto fatto in precedenza, un 2+2, a patto che c'entri la Champions League, la qualificazione diretta. Al di là della penalizzazione, lui direbbe: io coi punti fatti sono tra i primi 4, io con la vittoria dell'Europa League mi sono meritato, quindi l'accesso alla Champions, mi sono meritato il rinnovo.
Cioè il discorso opposto rispetto a Rabiot, praticamente, quello che ha fatto.
Bravissimo.
Gli erano di telecamera.
Bravissimo.
Ti faccio allora un'altra domanda, e la faccio anche ai nostri affezionati ascoltatori: ma secondo voi Allegri fuori della Juventus oggi ha mercato? Io dubito.
Ne ha avuto però, potrebbe averlo ed è la speranza, magari è la speranza. Oggi no, oggi no.
Dopo 2 anni in cui sei stato a fare il pensionato, dopo 2 anni sabbatici e dopo 2 stagioni così alla Juventus, Allegri può aspirare a quello cui avrebbe aspirato l'ultima stagione della Juventus, quella degli 8-9 titoli? No, non può aspirare. Non può aspirare a quello, non mi vedo un Real Madrid, un Paris Saint-Germain, eccetera, che svoltano verso...
Senti, entro nel confessionale, anche perché sta per finire il tempo a nostra disposizione. Mi stai dicendo che sarebbe meglio quasi sperare che la Juve non entri in Champions per liberarsi di Allegri? Cioè, non sto sperando questo, dico, questo è un ragionamento oppure il rinnovo porterebbe a ricontrattare con Allegri la sua posizione?
Allora, dalle dinamiche del tifoso...
Fuori dalle dinamiche, che non venga frainteso anche a casa tifoso, questo ragionamento.
Aziendalmente o hai già deciso che Allegri è quello su cui scrivi un corso nuovo, con poteri diversi rispetto a quello di un allenatore, con un maggior spazio ai giovani, all'Under 23, eccetera, e allora in questa cosa le clausole contrattuali, Champions e non Champions, non c'entrano niente, perché c'è già un accordo fatto. Se così non fosse, allora è Allegri che deve trovare un motivo per andarsene, o tu devi offrirglielo come società.
A Di Maria gli faresti la proposta di rinnovare?
Di Maria sì, perché mi sembra che abbia preso a cuore la causa juventina, un po' meno a quello che c'è l'antipartiera bionda in testa, Paredes.
Certo, abbastanza chiaro. Va bene, Dan, sempre un contributo prezioso, il tuo. Qualcuno dissente sul giudizio che hai dato su Alessandro, te lo dico così magari ne potremo parlare le prossime volte.
Mi dispiace, perché in realtà io di Alessandro ero contento delle prestazioni che lui dava come terzo di sinistra, e credo che per l'unica di questa stagione sia stato tra i migliori in campo, e quindi non è ad personam. Ieri non l'ho visto bene in quel ruolo. Certo. Molle come tutto il resto della squadra, semplicemente con qualche errore un po' più sanguinante.
Perfetto, grazie, si firmava Lazzaro da Rodi, vedi come ci arrivano messaggi da tutte le parti. Grazie Dan, buona giornata, buon lavoro. Ecco, noi sui tanti messaggi ieri a botta caldo ho espresso un pensiero, oggi ne sono più convinto, non vince la partita di ieri era difficile, perderla era impossibile, l'abbiamo persa. Stefano da Vignanello. Allegri non si può più sentire quando cita i 50 punti, ora con tutti gli scontri diretti che avremo mi sa che ci rimarremo a 50. Lui lo dice, vi ho spiegato il motivo, ce l'ha spiegato Luciano Moggi. Io sono lì davanti, cioè ragazzi, quelli che giocano anche meglio, quelli che non hanno Allegri, sono lì con te, o no? Lui lo ripete perché in quello gli dà garanzia di ripetere e mandare un messaggio alla società. Io in questo momento sono qualificato per la Champions, quindi il rinnovo è automatico. Quello vuol dire, secondo voi? Ma non ne parliamo oggi, poco importa. Sconfitta amara quanto? Cos'è mancato alla Juventus? E poi ripeto, anche chi non è convinto di un giudizio di un tifoso o meno. I tifosi sono tanti, non possiamo pensare che ci sia solo una idea, e magari pure giusta, e magari solo la vostra. Quindi qualcuno può avercela con quello, qualcuno può vederla in un modo su Alessandro, su Rabiot. Per me delle responsabilità Rabiot, quando c'è un problema in squadra, il più vicino alla palla è quello che deve risolverla per primo. Non ho detto l'unico problema. Quindi il bello del calcio è anche che la possiamo vedere in tanti modi diversi, anche perché non ho visto Capello, Lippi, Conte dire sempre la cosa giusta, neanche da parte di un direttore o meno di una radio.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, allora, vocali, ma arriva anche la replica del fratello di Ken, che si arrabbia con chi condanna il fratello. Mi sembra che è proprio vero che tutti possiamo dire tutti. Lui dice, purtroppo il calcio italiano è questo, sanno solo giudicare e poi vi domandate perché non ci sono tanti giocatori italiani. Li massacrate ogni partita. Allora, che ci siano dei giudizi pesanti a volte può essere vero, magari anche sbagliati, ci mancherebbe. non sapete un bip di calcio e aprite bocca senza motivo, non si rivolge a noi, ma sui social, diciamo che userei anche qui un altro linguaggio, datevi una sveglia. Che non ci siano giocatori italiani o che la Juve non vinca lo scudetto, che ieri abbia perso, non è colpa di Ken. Io vorrei dirlo a chiare lettere. Dico anche che il fallo di reazione, cioè l'avessero fatto su Ken, direi esattamente la stessa cosa su chi commette il fallo. Vediamo un po', sì, eccolo lì. Si sente tirato, sto rivedendo l'immagine, però uno strattone ai pantaloncini, l'altro sulla testa, dovrebbe finire lì, ti rialzi, avrebbe dato probabilmente il fallo a noi, e dagli il calcio platealmente in quel modo. E infatti anche Mancini, no? L'atteggiamento è sempre quello del difensore, cioè dai, il difensore fa quello, l'attaccante deve fare altro, fagli il tun, e lui ha boccato, quindi niente di più. Non è colpa Giovanni, Ken, tranquillo, quantomeno Radio Bianconera. Non punta il dito a Ken per la sconfitta di ieri. Ci sono dei vocali, ascoltiamoli.
Gerardo da Viterbo. Ma che partita ha visto ieri Allegri? Ha rivisto un ottimo Vlahovic. Ma se, mi pare che o ha chiuso gli occhi o ha girato la testa dall'altra parte. Se questo è un ottimo giocatore, allora siamo messi proprio veramente male. Forza Juve fino alla fine.
E allora Dario, Ken ha sbagliato, va punito e squalificato, ci ha inguaiati. Ma com'è che gli offrirei volentieri una birra? Schizofrenia? No, perché capita nei campi di calcio, capita anche quello. Non dico di peggio e non vorrei augurarmi di peggio. Non sopporto la sua ossessione di esonero di Allegri. La mia è un'ossessione di Allegri. Cioè mi avete condannato fino all'altro, a un minuto fa, che difendo Allegri. Sto dicendo che Allegri, sto facendo una valutazione. Allegri, con il riscatto automatico del contratto, rinnoverebbe per 2 anni se centrasse la qualificazione. Punto. E quindi vedete che o non mi sono espresso io bene, sicuramente, oppure fraintendete spesso anche quello che dicono i messaggi, chi ci manda i messaggi o il sottoscritto. Io dico, ad oggi l'allenatore Allegri non ha già l'accordo per i prossimi 2 anni, ma centrasse in automatico la Champions. Quindi ho fatto la battuta, se magari l'hai capito da quello. La società dovrebbe quasi augurarsi, visto che molti pensano che sarebbe meglio cambiare, perché se è un gestore di campioni e ne perderemo diversi, forse la valorizzazione dei giovani non passa da lui. O forse sì, lo deciderà la società. Allora quella è stata la mia domanda da Mourinho. Ma che io, che tu non sopporti, che è già un'azione feroce, dura, la mia ossessione di esonero Allegri, vi ripeto, forse sono quello che l'ha difeso anche di più fino a questo momento. La Juve di ieri non mi è dispiaciuta, ha perso perché ha perso del tempo anche. Diciamo che dalla Juve mi aspetterei qualcosa di meglio di quello che sta riuscendo a dare anche il solo Allegri. Più chiaro di così non riesco ad essere. Altro vocale. Mamma mia, ho detto, chi è che ha mandato questo vocale? Capisco adesso il nostro divertente Manuel. Vocali. Comunque grazie del
messaggio. Buongiorno direttore, io sono molto amareggiato perché la Roma di ieri sera è stata la più brutta Roma che ho visto giocare quest'anno. Si poteva vincere in 5, 6, 7 uomini, non in 11 con quella squadra lì. Purtroppo, a parte un po' di sfortuna, ma il primo tempo è stato inguardabile da tutte e due le squadre. E poi tutto sommato non abbiamo più nessuno che segna davanti. Abbiamo avuto delle occasioni grandi, ma il cecchino che c'era una volta, ad esempio Trezeguet, non c'è più. E allora adesso tutto sommato, oltre al gioco che non abbiamo neanche più un centroavanti.
E Roberto da Piazza Armerina, Vlahovic non vale 100 milioni, ma forse lo venderebbe. Ringrazio Luigi che ha scritto e aggiunto poi, nelle mani di un altro mister avrebbe conquistato 50 punti, magari sarebbe prima in classifica, questo non te lo so dire, non sono elegante nel dirtelo, che non esiste una verità. Vedo però la realtà dei fatti. Io, uno come Mourinho, non lo vorrei sulla panchina della Juventus per giocare nel modo con cui sta facendo giocare la Roma. E forse non avrei neanche, no, senza il forse, non avrei neanche richiamato Allegri. Però lo stiamo difendendo. Ieri, per dire, non è stata una brutta Juventus. Però se produci poco e sei stato molto sfortunato, se pensi sempre di rimediarla, se pensi sempre di sbloccarla con gli ingressi in campo, ci è stato dimostrato che ieri non è andata bene. Nel derby forse sì. E quindi è bastata la rometta per metterci in crisi. Detto solo questo. Vocale.
Buongiorno direttore, ma per la partita di ieri molto amareggiato perché era una partita alla portata. La partita l'abbiamo fatta noi, una squadra che ha pensato solo a difendersi. Noi quando giochiamo così è vero l'abbiamo portata, ma è vero che ne abbiamo perse tante. Quindi si poteva assolutamente vincere.
Certo.
Non capisco poi determinati cambi. Avevamo bisogno di un attaccante vicino a Vlahovic per riempire l'aria, per giocare queste
anche
partite
secondo me
sporche, maschie. Dove ci vuole la zampata in aria, il movimento. Abbiamo un unico attaccante, a parte la fesseria che ha fatto, però dico, è entrato all'89esimo. Cosa si pretendeva? Io non lo capisco.
E vedi che ragionando tutti insieme, forse serviva una punta in più ieri. Uno te lo porta via e l'altro ha più spazio per entrare. Certo che devi togliere poi un altro tipo di giocatore. Tre. Cosa dici?
Palloni messi in aria e non c'era nessuno.
Tre palloni messi in aria, non così tanti tra l'altro, non così tanti. Uno basso, molto interessante, non ci arriva neanche Smalling con l'allungo e lì non ci arrivava neanche Paolino, anche perché è un po' corto, direbbe Marocchino. Non ci è arrivato neanche Smalling, quindi l'idea è quella, ma ne devi produrre anche di più. Oppure i cross devono essere per la testa dell'attaccante, conoscendo bene il movimento dell'attaccante. O forse Ken, che a quel punto fa espellere l'avversario messo 20 minuti prima. Cioè, ci sono degli aspetti che vanno curati, gestiti, allenati diversamente e concretizzati dagli interessati in modo diverso. Alla faccia dell'ipocrisia, Dybala esulta giustamente perché gioca alla Roma ed io, come fa lui, lo cancello dalla memoria per lo stesso motivo e spero il peggio sportivo per lui. Rispettabilissimo il peggio sportivo, cioè ti auguri che non vinca niente. Direttore, non dare rete ai tifosi, Allegri se non vince nulla. Io do rete invece a tutti i tifosi, ci mancherebbe. Di essere cacciato, non lo so, molto meglio di lui, non so quanti ce ne sarebbero stati, ma può darsi che qualcuno avrebbe potuto fare anche meglio. E sono 2 anni, Pirlo e Sarri hanno vinto e sono stati mandati via. Gravina, siamo all'anticamera del fallimento e gli danno un'etichetta che non ripeto. Che ne dice, direttore, se andiamo a fare ricorso contro la squalifica di Ken per vedere che tipo di reazione avrà la FIGC nei nostri confronti? È una partita persa in partenza. Diciamo che con la Roma si sono assunti la responsabilità di ascoltare la controparte. Hanno ascoltato prima Mourinho addirittura che l'arbitro. Cioè, teoricamente la FIGC avrebbe dovuto tutelare meglio il suo assistito, cioè un arbitro, non proprio un tesserato FIGC, ma un arbitro rispetto alla parte tirato in causa, in ballo. Sto vedendo, ogni tanto mi vedete che mi perdo perché aspetto l'ok che arriva dall'altra parte, ma vedo il nostro tecnico sorridere con il nostro mister e allora sono qui che aspetto. Purtroppo ci manca la spina dorsale, il portiere, il regista, il centroavanti. Tra l'altro Vlahovic ha fatto un campionato buono nella Fiorentina, troppo poco per fare curriculum e costare 80 milioni. Vlahovic come titolo azionario, 2 valutazioni, denaro e lettera. Per noi è un bluff, per chi vuole comprarlo, perché per noi è un campione. È il mercato, ragazzi. Farei vedere un'ora di video su chi è Gonzalo Higuain. Fabrizio da Napoli, c'è qualcuno che esalta di più Higuain rispetto a Vlahovic. E allora sapete a chi chiedo di Vlahovic e non solo di Vlahovic? A mister Attila Malfatti. Ciao Attila.
Buongiorno Antonio.
Buongiorno, allora parto dai tuoi impegni. Intanto complimenti che non ho avuto modo di farteli pubblicamente, ti ho visto operativo con la tua cartellina, la tua lavagnetta nel corso del primo atto della Next Gen con il tuo Lanerossi Vicenza. che ha strappato una vittoria importante. Garantisce che cosa quella vittoria contro una buonissima Juventus di Brambilla?
Non garantisce niente, perché la partita di ritorno sarà durissima. E la Juventus è una squadra molto forte, come ti ho sempre detto, con grandissimi talenti, e quindi abbiamo giocato il primo tempo, ma è ancora tutto molto aperto e dovremo lottare palla su palla, perché troveremo sicuramente una squadra molto ma molto tosta. Mi ha fatto una grandissima impressione, quindi sì, siamo felici, perché comunque è stata una serata stupenda. Per me è molto emozionante, perché comunque la Juventus è la mia seconda famiglia, ma mi ha cresciuto, mi ha dato la possibilità di imparare questo mestiere, ho avuto tantissimi maestri, tanti sono ancora lì, però la strada è ancora molto molto lunga.
C'è stoffa buona per il calcio italiano nel Vicenza, così come nella Juventus o nella categoria,
sì,
che
secondo
stai...
me sì, anche perché se vai a vedere l'età media delle due squadre, loro avevano in campo l'età media 22 anni, ma noi avevamo 23-8, quindi due squadre giovani con tanti ragazzi interessanti che possono ambire ad avere un grande futuro in prospettiva.
Ecco, qual è stata la situazione? Ricordo che stiamo parlando con il vice di Modesto, Attila Malfatti, vice allenatore della formazione della Nerossi Vicenza, con cui la Juventus giocherà la sfida 2 di Coppa, da dentro fuori, a quel punto verrà assegnata la Coppa, l'11 di aprile, giusto? In casa, sì, del Vicenza. E si parte dal 2-1, i gol non valgono doppio, ma devo ringraziare anche la spiegazione fornitami proprio da Attila. E, ti volevo chiedere, in campo tanti giovani, qual è stata la situazione diversa da quella preparata che avete vissuto come squadra, voi o la Juventus? Cos'è che ha cambiato un po' la partita? La stanchezza? L'età?
No, diciamo che comunque il ritmo è stata una gara, secondo me, non tra due squadre di Lega Pro, ma una gara giocata in uno scenario meraviglioso, che ha consentito ai giocatori di esprimere veramente uno spettacolo di altissima qualità, quindi ritmo e intensità sono state molto alte, e diciamo che noi siamo stati bravi nella seconda parte di gara a tenere bene il campo, a rimanere sempre corti e a chiudere bene gli spazi alla Juventus, che comunque ha dei giocatori di grande qualità, però devo dire che in campo siamo stati molto ordinati e molto compatti, e in fase di possesso comunque abbiamo poi sfruttato le nostre capacità e le capacità dei giovani che abbiamo, che sono quelle comunque di avere ottime qualità di corsa e tecniche, che ci hanno permesso comunque di conquistare parecchi spazi in profondità.
Ne approfitto ancora una domanda su questa partita e poi mi riaggancio a un tema che stanno lanciando, molto curioso e interessante, che faccio mio grazie alla tua presenza. Qual è la caratteristica principe della Juventus di Brambilla e la vostra?
La caratteristica principe della Juventus di Brambilla, prima di tutto, è che ha tutti i giocatori che sanno giocare a calcio, che comunque hanno personalità e che non sono mai intimoriti durante la partita, quindi in qualsiasi momento, anche nei momenti che ci sono in una partita, perché dentro una partita ce ne sono altre 20 con tutte le situazioni che si verificano, però ho notato tutti i giocatori con personalità, che hanno voglia di giocare e che comunque mantengono sempre e mettono in campo i principi che il mister Brambilla vuole, e bisogna fare complimenti al mister, perché sta facendo, a mio avviso, veramente un grandissimo lavoro. E la caratteristica nostra comunque è che siamo il mister Modesto è riuscito comunque in poco tempo, perché noi siamo arrivati solo da novembre, a dare una mentalità importante a questi ragazzi, che comunque sia in casa che fuori cercano sempre di imporre il proprio gioco e di giocare con grande aggressività e determinazione e con principi di gioco.
Grazie mister Malfatti su questa presentazione chiosa, anche su quella che è stato l'atto primo della finale di Coppa Italia Next Gen. Oggi voi in campo stasera, giusto?
Sì, stasera abbiamo una partita veramente importante a Vercelli contro una squadra forte formata da giocatori di esperienza e giovani di qualità, quindi ci aspetta, come si suol dire, un'autentica battaglia, ma siamo pronti per affrontarla.
Ecco, ricordiamo che di nuovo riceduti, tra virgolette, questo ci riporta anche alla partita dell'andata, per l'appuntamento della Next Gen di Brambilla, Illing Junior è Sulè, quindi continua l'interscambio tra prima squadra e la Next Gen della Juventus. Parlando delle caratteristiche, mi colpisce che in Serie A si stia valorizzando, cioè si stia anche spiegando un po' l'ottimo rendimento del Napoli grazie agli uomini non assist, a quelli in grado di riuscire a saltare l'uomo. E questa è la caratteristica principale del calcio moderno, o quantomeno di questa stagione, da mettere in luce?
Assolutamente sì. Il calcio moderno sta andando sempre più verso verso comunque la ricerca e la valorizzazione del duello, dell'uno contro uno, quindi sicuramente l'intensità, il ritmo, gli spazi sono molto più ristretti, perché praticamente tutte le squadre, parlo di livelli alti, hanno grande fisicità, giocatori di grande corso e di grande tecnica, e quindi si va sempre più verso la ricerca, la vittoria dei duelli a discapito della difesa cosiddetta di spazio, anche se poi le squadre, quelle evolute, riescono a cambiare continuamente durante la gara e quindi a passare dal duello alla difesa dello spazio e viceversa. Però sì, sono d'accordo con quello che hai detto, sicuramente si va verso...
Ha colpito anche me, effettivamente, sì.
Si va verso un calcio fatto sempre più di uno contro uno.
Attila, questi minuti finali con te per analizzare con la tua competenza il gol subito, il gol vittoria della Roma subito dalla Juventus ieri. Non cerchiamo il colpevole, mi dici nella situazione specifica cosa ha funzionato, cosa meno, e soprattutto perché la Juve ha perso la partita di ieri.
La situazione specifica è stata la Juventus è schierata... al limite, diciamo, in prossimità dell'area, schierata bene, 5 più 3. Forse Rabiot un pochino troppo stretto, perché se vai a vedere il fotogramma c'è Alessandro che è su Dybala e Danilo che è su Wijnaldum. Pellegrini si tira un po' fuori al limite dell'area.
No, Alessandro non c'era più sul gol, Danilo. Si era spostato, sì, a sinistra Danilo, ho sbagliato
sono
anch'io.
Sono praticamente tre centrali della Juve, due sono sulle posizioni su Wijnaldum e Dybala, e Pellegrini si tira un po' fuori. Bonucci, sì, in quel momento lì non riesce ad accorciare, quindi Rabiot che fa, stringe un pochino per non concedere la palla filtrante. E quindi stringendo chiaramente non riesce a poi ad arrivare in tempo sulla palla che invece viaggia in orizzontale verso Mancini, e quando Mancini controlla Rabiot un pochino lontano e non riesce ad accorciare velocemente. Questa, diciamo, è la spiegazione tattica che secondo me è avvenuta in quel frangente lì, fermo restando che comunque sono frazioni di secondo e bisogna dare merito anche a Mancini, che comunque ha segnato veramente un bel gol.
Certo, rispondo, rubo un secondo, perché c'è qualcuno che non tifa Juventus e ci sta seguendo e la cosa ci fa piacere. Non penso che in queste due ore, perché ci arriva adesso il messaggio, dice che stiamo facendo vittimismo prendendocela con l'arbitro. Mi sembra che noi di arbitri ne parliamo veramente meno di quello che puoi immaginare. Quindi la capolista se ne va, quindi capisco che tifa Napoli, probabilmente non riesci neanche ad ascoltare bene, goditi il momento. Amico mio tifoso del Napoli, seguici così magari puoi imparare anche qualcosa. Io sto imparando vedendo una squadra che sta giocando un buon calcio, quindi Radio Bianconera è fatta così, forse sei abituato ad altre radio. Senti, caro mister, grazie per questo tuo intervento. Cioè, come avresti giocato? Con una punta sola? Senza punte come la Roma? Un consiglio, dai, per chiudere.
Ma la Juventus?
Sì, la Juventus.
No, la Juve secondo me, ti devo dire che ha fatto una buona partita. Comunque non ci dimentichiamo che ha colpito tre pali e ha avuto un'occasione in fondo per segnare. È stata sempre in partita, ha fatto una partita gagliarda. Sono quelle partite tra squadre, diciamo, di alta classifica, partite molto tirate, partite molto tattiche. Non ci dimentichiamo che la Roma in casa ha subito solo 5 reti. È una squadra che si difende molto bene, che ha fisicità, che comunque è difficile da affrontare. Secondo me la Juve ha fatto tutto sommato una buona gara, quindi deve continuare su questa strada e sicuramente riuscirà a risalire la classifica se continua a giocare così. Magari si può pensare anche a giocare con un 3-4-2-1, quindi mettendo contemporaneamente Chiesa e Di Maria in campo, con due mediani in mezzo al campo che coprono, che hanno gambe e che quindi coprono campo. L'assetto tattico con i tre dietro non cambierebbe di molto, si sposterebbe solo un vertice e quindi andando a giocare mettendo un giocatore in più offensivo.
Come avete visto nel corso di questa puntata non eravamo troppo arrabbiati per questa sconfitta, forse questa è una sconfitta che dobbiamo imparare, che abbiamo imparato anche per quello che è stato detto, ad accettare così come buona regola, sacrosanta regola del gioco del calcio. Grazie agli interventi di tutti, grazie anche a quest'ultimo intervento di Attila Malfatti, che saluto con grande piacere. Ciao Attila, buon lavoro,
grazie,
buona
Antonio,
partita.
Buona giornata.
Buona giornata. Allora, Cose di Calcio termina qui con una sconfitta che abbiamo voluto analizzare in questo modo, dando leggendo pagelle, facendole insieme a voi, ascoltando praticamente tutti, e io vi ringrazio, anche quelli che non tifano Juventus, ma probabilmente l'unico esercizio complicato da fare è quello di ascoltare bene, altrimenti bisogna alzare un po' il volume per comprendere meglio quello che viene detto e non travisato come qualcuno ha fatto, ma gliel'ho anche scritto. Non mi vergogno, nel rispetto della sua squadra che è prima in classifica, nel rispetto anche di quelle che perdono, lo accettano, lo riconoscono e provano ad analizzare diversamente da come fate anche in tante emittenti dalle tue parti. Caro amico mio, anche se non ci conosciamo, ti rispetto. Impariamo anche questo. Sarebbe già un bel gol per tutta la cultura sportiva del nostro paese. Ciao, alla prossima!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.